State ascoltando SBS Italian.
Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. Quella di oggi è veramente una puntata particolare perché, a differenza del solito, il mio ospite non è un artista, o almeno non nel senso comune del termine, ma è uno scrittore, un giornalista e uno dei critici musicali più seguiti del nostro paese. Do un virtuale benvenuto in Australia a Michele Monina. Ciao Michele!
Ciao, un saluto virtuale a tutti, anche virtuoso, sai.
Michele, grazie per esserci, per me è bellissimo perché, ora non voglio esagerare, ma oggi rivoluzioniamo un po' le regole, ovvero il cantautore per di più emergente, quindi poco conosciuto, che intervista il critico musicale, uno spettacolo. Guarda, a prescindere da quello che dirai e da come verrà l'intervista, io sono già contento, ho già fatto un gran colpo.
Ma direi che è un rovesciamento dei ruoli che mi sembra interessante. Di solito le interviste le faccio io, non sono colui che viene intervistato, quindi mi sembra un'ottima idea, un ottimo punto di partenza.
Ecco, Michele, tu vivi a Milano da tantissimi anni e sappiamo tutti che la situazione è molto delicata in Lombardia e non solo, quindi vorrei iniziare innanzitutto chiedendoti come stai tu, la tua famiglia e com'è la situazione, come la vedi?
Guarda, fortunatamente io e la mia famiglia stiamo bene fisicamente, non garantirei psicologicamente perché sono più di quasi 50 giorni che siamo chiusi in casa, esco solo io una volta ogni 8-9 giorni per fare la spesa e quindi insomma è una situazione un po' complessa, diciamola così. Il fatto che intorno a noi, fuori di noi, si sentano con una certa frequenza ambulanze non ci spinge a uscire più, a me personalmente a uscire più spesso e quindi in qualche modo ci tiene in casa perché sappiamo che insomma fuori la situazione non si è ancora alleggerita. Siamo così un po' in balia degli eventi anche perché sinceramente mancano delle certezze, non ci sono arrivate indicazioni su quando potrà un po' allentarsi la presa e quindi potremo riprendere a lavorare, a uscire, a muoverci e per contro, nonostante i dati sembrano andare un pochino meglio, almeno quello che mi dicessi non dà ancora segni di grandi progressi, quindi portiamo pazienza come tutti, non per quella forma di colpevolizzazione che un po' abbiamo subito perché ci siamo sentiti dire più volte state a casa, le multe, tutto, perché sinceramente io non ho visto gente in giro e abito in una zona abbastanza frequentata di Milano, dalla finestra di gente in giro ne ho vista poca, spesso con buste della spesa quindi per motivi pratici siamo a casa perché riteniamo sia più sano per noi starci e anche per gli altri.
Michele, io ho voluto iniziare la puntata con una canzone di Vasco. Chi come me ti segue da tanti anni sa perfettamente perché io l'abbia fatto, ma per altri fammi dire che tu, tra le tantissime cose che hai fatto in carriera, ormai sei diventato praticamente il biografo ufficiale di Vasco Rossi. Hai scritto tantissimi libri su di lui e con lui. Insomma, se Vasco vuole pubblicare qualcosa, chiama te, in poche parole.
Non è un ruolo ufficiale, nel senso che non è che esista un incarico da accettare o meno, però nei fatti io in carriera uso un termine che raramente adotto parlando del mio lavoro, visto che non saprei neanche raccontarlo, però ho pubblicato credo 7-8 libri su Di Vasco, e di questi 7-8 libri 4 li ho fatti con lui, quindi direi sì, sono un po' il suo biografo ufficiale, diciamo. Sono sicuramente l'autore non musicale con il quale ha collaborato più spesso, ma un po' adottato, mettiamola così, perché poi ho anche scritto per lui il film che è uscito nella confezione deluxe dell'ultimo live, Vasco Non Stop Live 18-19, che è uscito a dicembre, il film che era andato nel cinema italiano peraltro nel mese di novembre, quindi in qualche modo faccio parte del suo staff allargato. Poi ovviamente, essendo un critico musicale, è un rapporto che va avanti su una stima reciproca, ma che prende la forma di volta in volta di quello che entrambi andiamo facendo, perché come dire, non sono realmente parte dello staff. Se dovesse fare qualcosa che non mi piace, non mi, come dire, frenerei nel dirlo, assolutamente. Però no, diciamo che per ora è una collaborazione che sta andando avanti da tempo e sta andando avanti bene.
Michele, non ti chiedo un parere sull'attuale mercato discografico italiano, perché leggendoti sempre lo conosco bene, però ti chiedo dei consigli per gli ascolti, chiamiamoli così. 3 nomi di artisti emergenti che ti hanno particolarmente colpito negli ultimi mesi.
Guarda, farò una cosa strana, perché io da anni, ormai sono circa 10 anni, mi dedico particolarmente al cantautorato femminile.
Sì.
Ho dato vita a tante iniziative e continuo però a dar vita a tante iniziative, ma inizio con un nome maschile, perché poi non vorrei mai che questo mio continuo sottolineare la necessità di parlare di cantautrici facesse pensare che non ascolto anche i maschi. Però Truppi, secondo me, è un cantautore molto 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 valido e che va in qualche modo scoperto, se non si conosce, o ascoltato costantemente, soprattutto in stato di clausura, come stiamo vivendo tutti. Poi, però, siccome sono anche uno che appunto dedica anima e corpo al cantautorato femminile, farei un doppio passaggio, cioè passerei per una band, che però una band è, ma che è molto femminile come band, che sono La Rappresentante di Lista.
Sì.
Che in realtà è un duo che si avvale della collaborazione di alcuni musicisti. Veronica e Ilario sono i due rappresentanti di Lista, e Veronica è lucchese, è colei che canta. E poi, dovendo fare un terzo nome, vado un po' più indietro, nel senso che anagraficamente salgo un po' e vado a Patrizia Lapidara, che è una cantautrice, secondo me, strepitosa, che però non ha deciso e un po' anche subito il suo stare un po' a margine del mercato. Però fidatevi, ha fatto pochi album, ma l'ha fatto in una bellezza incredibile.
Michele, sfondi una porta apertissima, perché Patrizia Lapidara è stata tra i miei primissimi ospiti di questa trasmissione, ormai un annetto fa. E io la adoro da tantissimi anni, e quindi si ritrova ancora ovviamente la mia intervista a lei in questo format parlando di musica. Ero visibilmente emozionato perché la adoro, quindi hai fatto benissimo a citarla. E Giovanni Truppi è un fenomeno, credo che ormai si sappia, perché anche Bruno Risas ha detto di essersi ispirato a lui per il suo ultimo album, quindi insomma...
Ma è stato un po' sdoganato, però diciamo che se uno pensa al mainstream, nessuno di questi tre nomi ne fa
assolutamente
ancora, o ne farà forse mai parte, perché lo stesso Bruno è entrato nel mainstream, ma non è proprio esattamente... il nome che se fermassi qualcuno per strada, se mai potessi per strada, mi verrebbe fatto parlando di musica italiana, ma noi siamo abituati a nomi un po' più pop in genere.
Sì, sì,
non
sì.
Non ti abbia niente contro il pop, intendiamoci, però il pop sta lì, non c'è bisogno di andarlo a cercare.
Sì, no, io intendevo, lo sappiamo tutti noi che insomma ci scaviamo l'orticello, però meriterebbe sicuramente molto più successo commerciale qualora lo volesse lui, perché poi bisogna anche vedere queste cose. Allora, mi hai detto tre nomi emergenti, invece diciamo emergenti, perché poi come hai detto tu, Patrizia, da tanti anni conosciuta, però adesso ti chiedo tre artisti famosi che proprio non sopporti e tre invece che stimi molto, ma Vasco lo escludiamo.
Ma guarda, il non sopportare, ovviamente, prendiamola come un gioco, perché
sì.
Faccio questa velocissima deviazione. Io in genere vengo sempre attaccato sui social, cosa che succede spessissimo quando scrivo musica, e spesso mi si dice, ah, tu odi questo, tu ce l'hai con l'altro, chi me lo dice, invece diventa sempre nella categoria degli haters, a pieno... diritto. Io personalmente, da un punto di vista umano, non ho persone che non sopporto,
certo.
Nel senso che in linea di massima adotto nel mondo dello spettacolo esattamente lo stesso atteggiamento che adotto nella mia vita sociale. Se qualcuno non mi sta simpatico, io ovviamente c'è qualcuno che non mi sta simpatico, non lo frequento. Tra l'altro sono uno che frequenta pochissimo gli eventi mondani del mondo dello spettacolo, quindi non corro rischi, Ci sono invece diversi artisti di cui non sopporto la musica, questo
certo.
Sì, nel senso che non rientra, non solo nelle mie musiche preferite. Io peraltro questo ogni tanto lo dico, in questi giorni di quarantena sto tenendo un diario e da questo diario si evince. La mia musica preferita, cioè quella che io ascolto quando non devo lavorare, non è quasi mai raccontata in quello che scrivo. In questi giorni sì, ma perché parlo di quotidianità e non di musica. Intanto io sono appassionato di hardcore, di punk, ascolto quasi esclusivamente dischi usciti tra la metà degli anni 80 e la metà degli anni 90 in America. Quindi non diciamo, se devo parlare della musica che preferisco, non parlo di musica leggera italiana. Però, chiusa la premessa, devo fare tre nomi. Vabbè, il primo è un grande classico nel mio immaginario, che è Laura Pausini, ovviamente, perché ho avuto anche personalmente con lei degli scontri epici sui social, perché è, ahimè, una delle artiste che spesso viene indicata come la rappresentante dell'Italia nel mondo, e io personalmente non mi riconosco affatto nella sua musica. Ne riconosco un talento comunicativo, che è un fatto, secondo me lo spreca con un repertorio risibile e con delle produzioni approssimative, laddove invece potrebbe avere a disposizione chiunque. Quindi lei sicuramente è la prima, dovremmo fare una scelta. Scelgo un nome a caso tra tutti quelli usciti dei talent, perché nella stragrande maggioranza mi piacciono, posso citare Emma, e quindi in questo caso vado nel campo di Vasco, no? Perché il primo singolo successo di Emma l'ha scritto Vasco, e qui torniamo anche a quello che dicevo prima, non mi faccio remore a dire se qualcosa che fa Vasco non mi piace, siamo due uomini liberi. Emma non mi piace perché è una versione mignona esattamente dello stesso tipo di ragionamento che ho fatto prima con Laura Pausini, che è un'artista non di particolare talento, che oltretutto circondata da gente non di particolare talento, quindi ha usufruito semplicemente di una grande visibilità televisiva e sta andando avanti basandosi su quella, parlando, perdendo clamorosamente i numeri, quindi la speranza è non dire che questa cosa prima o poi si fermi. Potrei citare anche la Michelin, l'Amoroso, sono tanti, insomma, ho citato lei come esempio, mettiamola così, sì, di quel mondo lì. E poi, boh, ti citerei un trapper se facessero veramente parte del mio immaginario, nel senso che la trap mi inorridisce tutta, non so, posso citare Gali, anche se in realtà non ho nulla contro Gali, semplicemente non ascolto quella musica lì, mi sembra una degenerazione di quella che è stato il rap, cioè mi sembra un modo per togliere tutto quello interessante che c'era nel rap e renderlo una musica futile. Di pari passo potrei citare un artista della cosiddetta scena indie o hip hop, penso a Tommaso Paradiso, per i medesimi motivi hanno preso il cantautorato indipendente, abbiamo parlato prima dei truppi, l'hanno svuotato e ne hanno fatto un giochino sciatto e approssimativo. Mi sembra una grande occasione sprecata. Questo per i cattivi, diciamo così. Per i buoni, sicuramente al primo posto c'è un artista che si è parzialmente ritirato, che è Ivano Fossati, però da poco è uscito un disco con Mira, quindi insomma al momento ancora in attività, perché lo ritengo il più grande cantautore vivente, e quindi non posso che citarlo, sarei molto curioso di sentire qualche sua canzone nuova in solitaria oggi, ma so che non accadrà. Per i medesimi motivi cito altri due cantautori che in qualche modo compongono una trilogia dei miei cantautori di riferimento, che sono Enrico Ruggeri e Luca Carboni. Li ritengo, questi tre nomi qui, con sfaccettature diverse, Luca Carboni più intimista e da camera, da cameretta, non fosse che appunto adesso da cameretta si pensa agli indie, però lui ha portato il cantautorato da quelle parti lì, parlo degli anni 80, e Ruggeri che è il cantautore che meglio di tutti è riuscito a fare nella musica che io ascolto in genere, cioè l'hardcore e il punk, e l'ha portato nel cantautorato. Tutti e tre contesti secondo me clamorosi, peraltro. Luca Carboni ha avuto delle defiance strada facendo, però rimane un grandissimo.
Guarda, non posso che essere d'accordo sui tre nomi che hai detto, mamma mia. Stavo sorridendo, anche se non mi si vede, quando hai citato la trap e Gali, semplicemente perché la settimana scorsa ho intervistato Finardi, che invece ha detto che gli piace la trap e gli piace Gali. Quindi è stato curioso che nel giro di pochi giorni ho sentito...
Non dubito che ci siano anche artisti, come dire, immaginabili, che apprezzano la trap. Io personalmente parlo per me, ovviamente, non faccio ragionamenti per, come dire, conto terzi. A me sembra veramente, io fa conto, ho iniziato a scrivere di musica ormai quasi 25 anni fa, 23 anni fa, proprio perché mi sono affacciato nel mondo della musica, della scrittura. Io come si diceva una volta, nasco scrittore e poi ho iniziato a scrivere musica, proprio perché ero uno dei pochi in Italia che seguiva il rap, nel senso che avendone fatto tesi di laurea, essendo un grande appassionato di rap americano negli anni 80, quando mi sono affacciato al mondo della comunicazione come scrittore, mi è stato chiesto se volevo scrivere di musica, e il sapere molto di quel mondo lì, che era ancora semisconosciuto, mi ha aperto le porte. È per quello che mi inorridisce un po' la trap. Non voglio fare a gara con Finardi rispetto alle proprie conoscenze del settore, credo di essere abbastanza attrezzato quando parlo di rap, quindi il mio ragionamento che parte da molto lontano, diciamo.
Guarda, lungi da me ovviamente contrapporti a Finardi, anzi in questo caso io sono più d'accordo con te, faceva soltanto sorridere che nell'arco di pochi giorni ho avuto questo riscontro, che fa pensare che è innegabile che comunque la trap smuova gli animi in un modo o nell'altro.
Guarda, quindi... posso dire una cosa, l'ho detto, io vengo identificato nell'ambito della critica musicale e più in generale nel sistema musica, perché ho ripreso a scrivere critica musicale non nei libri ma sui magazine, adesso è quasi esclusivamente online, 5 anni e mezzo fa, e da che ho ripreso mi sono collocato all'interno del sistema musica, ovviamente, cioè faccio l'outsider ma ci sto dentro. In questo ambito io vengo considerato l'apocalittico, cioè quello che da sempre dice che la musica sta morendo, che finirà, che la discografia non ne sta beccando una, cioè sono diventato Cassandra per un po' tutti quelli che si occupano di musica. In questo momento, ormai da prima del coronavirus, sono passato ad essere Plinio il giovane, cioè quello che invece di dire sta per arrivare la fine, dice la fine è arrivata guardando Pompei sotto cenere lava. Io credo che quello che stiamo vivendo adesso, fuori dalla musica, cioè appunto l'isolamento, la pandemia e tutto, alla fine presenterà il conto al mondo della musica, no? Che sicuramente ne uscirà malconcio, se non addirittura morto, perché non si stanno facendo concerti, non escono dischi, tutto quello che sappiamo. Credo che un pochino in queste settimane la trap abbia subito la botta più forte, perché chi era bravissimo, abilissimo nei social, trapper, di colpo è semiscomparso, perché ovviamente hanno fatto per anni video, storie, foto in cui c'erano chiappe, soldi, atteggiamenti da gangster, e questo non è il momento, ci arrivano anche loro. E per contro tutti quelli che sui social non c'erano adesso fanno i loro concerti, le loro dirette, suonano la chitarra, e i trapper di questi sono poco attrezzati. Quindi io sul fatto che la trap sia ormai parte del nostro orizzonte inizio a dubitare un po'. Secondo me quando finirà questo, la trap sarà più un ricordo che un come dire qualcosa di presente, il che potrebbe spingerci a dire che almeno in musica qualcosa di interessante sta succedendo, cioè si sta scremando il troppo che c'è stato negli ultimi anni, probabilmente resterà solo un po' chi ha valore.
Io sono d'accordo con te. Michele, telegrafico una piccola curiosità più che altro personale, ma veramente sei tifoso del Millwall?
Mi dici una cosa che mi agghiaccia, io sono tifoso del West Ham.
Ma perché? Io l'ho letto su Wikipedia, c'è scritto Millwall.
Su Wikipedia, che non ho fatto io, perché non... un po' perché non so esattamente manco come si fa, un po' perché sinceramente non sono un grande frequentatore di Wikipedia come utente, figuriamoci se aprire una pagina su di me. Mi hanno più volte segnalato questa cosa, ho dato un'occhiata alla pagina e è pienissima di inesattezze, anche forse più serie, nel senso che ci sono state delle inesattezze poi su quello che ho fatto lavorativamente parlando, e tra l'altro credo si afferma un po' di anni fa. Perché io a oggi ho pubblicato 78 libri e è difficile anche per Wikipedia starmi dietro. Quella del Millwall, essendo il tifoso del West Ham, e notoriamente le due squadre sono non proprio vicinissime, credo che sia stato proprio uno scherzo che mi ha fatto chi ha redatto quella pagina per sfottermi. Di tutte le cose inesatte che c'è lì, però quella è sicuramente quella che mi ferisce di più.
Mettiamo le cose in chiaro. Monina è tifoso del West Ham, smettetela di scrivere certe cose, no? Perché io sono della Roma, se mi dicono che sono della Lazio mi arrabbio.
No, ma guarda, dico questa cosa in maniera molto sintetica. Il mio passare da essere una firma a essere una faccia avvenuto televisivamente al dopo festival di Nicola Savino alla Jalappas, sì, ormai 4-5 anni fa. Perché fino a quel momento io non ero mai apparso, e poi non appaio molto spesso, se non nelle cose che faccio per conto mio. Sono apparso casualmente perché mi hanno invitato all'ultimo momento, non ero preparato, ero in giro quando sono convocato, con la mia felpa del West Ham. E questa cosa è, per chi mi segue, entrata un po' negli annali, perché ero in mezzo a tutta gente in giacca e cravatta, una felpa del West Ham, avevo una coda alta tipo Busta Rhymes, quindi diciamo mi si notava abbastanza. Ovviamente è stata interpretata come un gesto voluto, come se io volessi fare l'hooligan che un po' faccio in mezzo agli altri critici. In realtà era proprio la felpa con cui io vado in giro, una delle mie felpe preferite. Chi mi incontra per Milano sa che vado in giro con quello. Ieri ho fatto una diretta Facebook con la t-shirt del West End, sono proprio un vero tifoso West End.
Michele, io ti ringrazio tantissimo, mi ha fatto davvero piacere perché mi ha fatto anche molto sorridere, ma anche riflettere, insomma come al solito tuo, come quando ti leggo. Per chiudere ti chiedo una canzone, solo per finire la puntata, che metto per sfumarla, che mi dici?
Io metterei questo corpo della rappresentante di lista, visto che bravissimo, l'abbiamo citata, lì abbiamo citati all'inizio. Chiacchierata, mi sembra un'ottima canzone da ascoltare insieme.
Perfetto, grazie mille a Michele Monina, ti aspettiamo in Australia, eh?
Assolutamente, quando finalmente potremo tornare a muoverci sarà un vero piacere. Un abbraccio e un saluto a tutti, teniamo duro.
A me non piace niente, non mi piace nessuno, questo corpo che è stato una festa, pieno di falsi amori, pieno di peli, verrò con tutto il mio cuore. Se cade non succede niente, è una promessa che faccio a me stessa, io mi riprendo quello che mi hai portato via. Dalla mia testa parte, alla mia testa ritorna una canzone che sommerge i miei occhi, e mentre cadono le lacrime tremo, tutto mi gonfia la pancia e gonfia anche il mio seno.
Ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.